Allora, anche questa mattina, come l'ultima volta che ho predicato, ci immergeremo un pochettino in una storia favolosa, una storia meravigliosa che incontriamo nell'Evangelo di Marco. L'altra volta, per chi si ricorda, abbiamo visto un po' la storia del figlio di Timeo e questa mattina vediamo un'altra storia, anzi in realtà sono due storie che si intersecano un pochettino una sopra l'altra. Mi soffermerò particolarmente sull'una, ma citando anche l'altra situazione. Allora, andiamo a leggere innanzitutto il testo biblico che troviamo nell'Evangelo di Marco, al capitolo 5, dal versetto 21. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». E Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». E in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. E subito Gesù, conscio della potenza che era manata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» E i suoi discepoli dissero: «Ma tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». E mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta. Perché incomodare ancora il maestro?» Fin qui la lettura. Avete visto come queste due storie si sovrappongono un pochettino una sull'altra. Allora, il racconto di questa donna personalmente mi commuove e mi commuove profondamente, perché mette in evidenza una donna anonima. Non sappiamo nemmeno il nome del capo della sinagoga, sì, c'è il nome, era una persona famosa, rispettabile, ma di questa donna non sappiamo nemmeno il nome. Una donna destinata a sparire senza lasciare nessuna traccia. Ora, il suo incontro con Gesù la rende famosa, la immortalerà. Oggi noi parliamo di lei leggendo l'Evangelo e lei, attraverso lo Spirito Santo, parla al nostro cuore. Vorrei mettere in evidenza brevemente quattro aspetti di questo brano, di questa storia. Il primo aspetto: la tua fede ti ha salvata. Abbiamo letto al versetto 27 che questa donna ha udito parlare di Gesù. Questa donna ha sentito parlare di ciò che Gesù ha fatto e crede finalmente possibile una guarigione. Dice il testo, ed è piuttosto triste questo, ha già provato tutto per poter essere guarita da questo male che la separa dagli altri e da Dio. Ha consultato molti medici, si è rovinata finanziariamente a forza di provare e trovare delle soluzioni. Cosa le rimane adesso? Niente, assolutamente niente, se non la speranza che questo Gesù di cui lei ha udito parlare le venga in aiuto. E in questa storia, come in tante altre storie, la fede nasce dall'ascolto della parola e dal riconoscimento di un bisogno profondo e urgente, quello di essere soccorso. E c'è qualcosa, se mi permettete, di tragico nel cammino di questa donna, come ci sono aspetti tragici nelle storie delle nostre vite, nelle vite degli uomini. Questa donna non ha alternative e tenta di avvicinare Gesù, ma è piena di paura. Non ha diritto di stare in quella folla, perché per il suo male lei è dichiarata dalla legge ebraica impura. Ma lei osa infrangere questo divieto. Immaginiamoci la scena, caliamoci in questa scena, come spesso mi permetto di dire. Vedo questa donna che cerca di farsi largo tra la folla, che sgomita un pochino per arrivare al suo obiettivo. Attenzione però, la fede che è in lei e la spinge ad andare avanti non è una grande fede, non è quella della perfetta, la fede della perfetta sicurezza, ma è la fede del debole, la fede del piccolo, ma è fede. Lei non cerca di incontrare Gesù faccia a faccia, ci sono dei motivi. Ho già accennato, la legge ebraica impediva questa cosa, per cui lei vorrebbe evitare problemi. Lei arriva di dietro, in punta di piedi, ma arriva. E il suo gesto, quello di toccare il lembo, ci dice Luca, del vestito di Gesù, questo gesto maldestro in qualche modo è un gesto di fede. E il miracolo che ne segue è il frutto di questa fede. La fede, che un teologo definisce, un movimento dinamico verso Dio da cui ci si aspetta soccorso. Questa donna sarà riabilitata non solo nella salute, ma anche nella società. La tua fede ti ha salvata. Secondo aspetto. Il momento della verità. Chi ha toccato il mio vestito? Dice Gesù. E questa domanda di Gesù è accompagnata da uno sguardo insistente su coloro che lo circondano. E qui entrano in scena i discepoli. Il testo non lo dice, ma io mi vedo Pietro che è davanti a tutti e comincia a parlare. E questi discepoli tentano una risposta scontata, ma Gesù ignora i loro commenti ironici. Ma Signore, ma sei fuori? Come chiedi chi ti ha toccato in mezzo a tutto questo macello di gente? Discepoli che ancora una volta sono presentati nel Vangelo di Marco come delle persone che non capiscono. Noi capiamo? Persone che non possono credere, che non riescono a credere possibile l'impossibile di Dio. Come assomiglio a questi discepoli? E tu? Ma Gesù è ancora lì che attende una risposta. Allora la donna non si può più nascondere. Si sente chiamata in causa, lo abbiamo letto nel versetto 32. Questa donna non può più tacere. Ecco il momento della verità. L'appello di Gesù, cioè di colui che l'ha guarita, la costringe a essere messa in questione. Questa donna ignorata, ripeto, persa nella massa, destinata a vivere ai margini della società, è venuta in incognito tra la folla che le serve da copertura. E ha anche sperato di svignarsela subito, senza essere notata. Ma l'appello di Gesù suona alle sue orecchie come un aspetto, o come un appello, scusate, alla responsabilità. E quindi abbandona il suo anonimato e adesso osa esprimersi in pubblico, osa svelarsi. E l'incontro con Gesù, come tutti gli incontri con Gesù, sarà un incontro autentico, vero, personale, nonostante il rumore della folla. Io me li vedo ora, l'uno di fronte all'altro, così, allo scoperto, davanti a tutti. Che meraviglia, che cambiamento di situazione. Ed è bello che Gesù si è rivolto a questa donna con una espressione meravigliosa di tenerezza. Le ha detto figliola, figliola. Purtroppo questa parola ha perso molto del suo valore originale. E per coglierne la portata dovremmo immaginare un'espressione di tenerezza, la migliore che ci piacerebbe ascoltare. Quale espressione di tenerezza ti piacerebbe ascoltare da Gesù? Figlia mia, figlio mio, coraggio, tesoro mio. Ti piacerebbe ascoltare questa frase da parte di Gesù? La puoi ascoltare, così come è stata per questa donna. Il momento della verità. E nel momento della verità c'è una parola che accoglie, figliola. Figlia mia, c'è una parola che rincuora e dona speranza e cambia completamente la prospettiva. La donna non è più una pezza da piedi, ma una donna degna di essere amata e rispettata. Ma Gesù non dice solo figlia mia, va avanti. Le parole di Gesù che seguono, vai in pace e sii guarita dal tuo male. La traduzione migliore sarebbe sì, salvata dal tuo male, versetto 34. Queste parole restituiscono il controllo della sua vita, una vita di pienezza, che è anche uno dei significati della parola pace. Permettetemi un pensiero altamente personale. Ogni volta che incontro il Signore, attraverso la sua parola, in preghiera, in situazioni, così come questa donna, vivo un momento di verità. È un momento di verità che a volte mi spaventa, perché mi sento ben poca cosa di fronte a Lui. Eppure, questo brano mi ricorda e ti ricorda, quindi ci ricorda, che sono accolto, che siamo accolti ovunque ci troviamo e che il Signore vuole tirarci fuori da qualunque cosa che ci imprigiona, qualunque cosa sia, per aprirmi, per aprirci alla vita, una vita di pienezza e di pace. Ma in questo testo dobbiamo affrontare il problema di una legge ebraica. Allora la domanda è, terzo aspetto, quale legge? Come ho già detto, questa povera donna è considerata impura per via del suo flusso di sangue, impura dalla legge ebraica. Quindi non ha diritto di apparire in pubblico, non ha diritto di apparire in pubblico. E se tocca qualcuno, non soltanto commette peccato, ma rende la persona che ha toccato impura per tutta la giornata. Allora capiamo forse meglio la discrezione di questa donna, che non va così allo sbaraglio per incontrare Gesù faccia a faccia, ma vuole andare di dietro, silenziosamente, perché in qualche modo si sente anche colpevole. Quanti rimorsi avrà avuto per aver violato questa regola? Ma Gesù ci sorprende ancora una volta e considera il suo gesto come un gesto di fede e non sembra affatto preoccupato da quel tocco che lo ha reso impuro per il resto del giorno. Eppure, se ci riferiamo al testo parallelo di Luca, dove parla dei lembi del suo vestito, e i lembi del vestito di Gesù, come tutti i giudei pii e devoti, era conforme alle prescrizioni di Numeri 15, 37, 39. E questi lembi ricordano che bisogna obbedire a tutti i comandamenti, della legge ebraica, che erano 613. 10 famosi 10 comandamenti, ma esistevano altri 603 comandamenti, diciamo, meno famosi, possiamo dire, dei 10 comandamenti. Apro una parentesi, e quando si apre una parentesi poi bisogna cercare di chiuderla subito. Uno studioso interessante afferma che i fili intessuti che formavano questi lembi e anche i nodi del vestito ammontavano in totale esattamente a 613, proprio come i 613 comandamenti. E nei confronti della legge Gesù dà prova di rispetto a un vestito conforme a quello che prescriveva la legge, ma al tempo stesso anche di impertinenza, cioè permette alla donna di toccarlo, che questo non era, era in qualche modo vietato. E una volta di più, leggendo i Vangeli, mi rendo conto che Gesù, con i suoi atti e le sue parole, rimette in questione la logica religiosa e il legalismo. Cioè Gesù ricompone tutta la legge intorno al principio della legge dell'amore. Allora la domanda che mi pongo e che vi pongo è: se Gesù ha manifestato una tale libertà di amare, la Chiesa, noi discepoli cristiani, che siamo chiamati ad imitarlo, non abbiamo ancora dei passi da fare su questo cammino di libertà e di accoglienza? Spero di non essere frainteso. Il testo non va mai tolto dal suo contesto. Forse dopo questa frase i cosiddetti cristiani che appartengono alla LGBT potrebbero applaudirmi, ma non mi riferisco assolutamente a questo contesto. Mi riferisco all'amore, l'agape, quello che Cristo manifesta e dona ai suoi figli. Quarto aspetto, e ultimo, i tempi sono stretti, c'è poco tempo. Gesù si lascia fermare nel suo progetto, eppure non c'è tanto tempo. Deve guarire una bambina di 12 anni sul punto di morte. Guardate come si intrecciano i numeri. 12 anni l'età della bambina, 12 anni il tempo in cui questa donna sta soffrendo da questo male. Allora Gesù privilegia i bisogni di una donna sepolta dalla folla. E qui mi pongo una domanda. Sono della stessa categoria di Gianni quando dice: poniamoci sempre delle domande quando leggiamo il testo. E la domanda è questa: personalmente mi lascio interpellare dai bisogni di quelli che mi circondano? Ti lasci interpellare dai bisogni di quelli che ti circondano anche quando la situazione non sembra essere propizia? Perché questa sosta di Gesù, parliamoci chiaro, ha delle conseguenze. Arriva troppo tardi dalla figlia di Jairo, perché arriva la notizia, la figlia è morta. E questo è un altro pensiero che mi assilla. Occupandosi dell'uno, non si trascura di fatto l'altro? Bella domanda. Domande dal punto di vista umano senza risposta. Ma una cosa è certa, per Dio non è mai troppo tardi. E in questa storia, mettiamoci nei panni di Jairo, se c'è uno che non capisce il modo che Gesù ha di gestire il suo tempo, è proprio lui. Caliamoci nei suoi panni. Jairo ha fretta, ha bisogno che Gesù vada a casa sua per risolvere il problema di sua figlia. Questa è la sua fede. E cosa fa Gesù? Gesù si ferma. Ma Jairo ha ancora fretta. E che cosa fa Gesù? Oltre a fermarsi, adesso è lì che guarda in giro. Aspetta una risposta da qualcuno. Ma Jairo ha sempre più fretta. E che cosa fa Gesù? Adesso scambia delle parole con una donna addirittura. E sua figlia rischia di morire. Altra domanda. Ma perché Gesù non rispetta l'urgenza che presenta la guarigione di una figlia morente? Nel momento in cui viene a sapere della morte della figlia, Gesù si rivolge a Jairo. L'aveva un po' trascurato. E lo esorta alla fiducia. E qui escono delle parole fantastiche. Jairo, non temere, solo abbi fede. Forse anche questo padre, che è stato lì presente in tutta questa situazione della donna, ha colto la lezione contenuta nel miracolo della donna. È come se Gesù dicesse: guarda questa donna, caro Jairo, davanti alla prova. La sua fede l'ha salvata. Concludo. Se non lo hai ancora fatto, questa mattina anche tu puoi toccare il vestito di Gesù attraverso la sua parola e attraverso un atto di fede. Anche per te questa mattina può essere il momento della verità, così come lo è stato per questa donna. E se avrai il coraggio di uscire dal tuo anonimato, dal tuo nascondiglio, lo sguardo insistente e penetrante di Gesù ti permetterà di esprimerti e di svelarti in pubblico. E potrai ascoltare quella parola incredibilmente che rincuora e che dona speranza. Figlia mia, figlio mio, non rimandare la tua decisione. Affronta responsabilmente il momento della verità. Il Signore vuole tirarti fuori da qualunque cosa ti imprigioni, qualunque cosa essa sia. E il Signore vuole tirarci fuori da qualunque cosa, in primis dal nostro peccato, ma poi dalle preoccupazioni, dagli affanni che ci tolgono gioia, pace e serenità, ma anche da una nostra eventuale indifferenza e superficialità. Avvertiamo, siamo consapevoli che ci troviamo in un momento cruciale, siamo nel momento della verità, siamo figli di un Dio di grazia, lo ha ricordato ancora Massimo questa mattina. Un Dio di grazia che desidera il meglio per ognuno di noi. Allora, nello stress delle nostre vite, a volte o spesso disordinate, ascoltiamo queste parole confortanti. Figlio mio, figlia mia, non temere, soltanto abbi fede. Questa donna, dal suo incontro con Gesù, esce in piedi, nel senso che viene arricchita da una nuova dimensione morale e spirituale. E uscire in piedi, miei cari, è il progetto di Cristo per ogni essere umano, per me e per te che sei qui questa mattina. Che Dio ci aiuti. Amen.